Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast con un piede nella distopia e l'altro nel fantasy. Speciale, SS Tata e il cubo dei mille mondi.
Sessantaduesima settimana di Polo Nerd, benvenuti a tutti, io sono Sergio.
E io sono Giuseppe con questo nuovo attacco speciale.
Sì, cioè del tipo proprio spontaneissimo, sono andato poco fa a contare.
Uno che per poi... uno, non hai nemmeno, guarda, infatti ci abbiamo messo mezz'ora prima di iniziare.
E che cazzo, impiego mezz'ora a contare da 1 a 62, cioè sì, fa capire, sì, sono così lento, porca miseria. E, no, in realtà, che poi non è neanche vero 62esima settimana, perché abbiamo avuto delle settimane in mezzo vuote all'inizio. Quando
rifacciamo l'inizio allora, dai.
Quando ancora ci illudevamo di essere quindicinali.
Beh, pensavamo addirittura di staccare d'estate, pensa.
Sì, beh, formalmente stacchiamo d'estate, perché registriamo prima, ma cioè, nel senso, ma chi ci ascolta, no. Per cui va bene, ok, dai, comunque 62, poi noi ormai abbiamo sul gruppone questa cosa degli episodi numerati che sono i regolari e dei non numerati che sono gli speciali.
Abbiamo creato un precedente mostro. Terribile,
assolutamente.
Ricorda un po' la storia, io non so se tu, no, mi hai detto che non lo leggevi perché eri già forse più grande, però PK...
Non l'ho ancora recuperato.
Ma c'è tutta una questione legata alla numerazione, un famoso numero 0 che invece era il numero 1 e quindi successe tutto un casino e poi uscì il numero 2 e quindi mancava il numero 1. E
no, vabbè,
abbiamo fatto la stessa cosa noi praticamente.
Meraviglioso tutto ciò. No, ma infatti poi c'è chi ci chiede, ma la differenza c'è e l'avrete capita la differenza, quelli numerati hanno gli ospiti, quelli non hanno gli ospiti, posti, hanno la nostra, sì, la frase dopo la sigla. Glano, che se non ascoltate siete veramente
davvero
gentaglia.
Hanno presigla,
cioè la differenza c'è. Però sì, sicuramente adesso la numerazione ha un qualcosa di strano che effettivamente dovremmo fare come la Marvel. Sai che la Marvel ogni tanto, quando c'è stato, mi sembra per il cinquantennale o forse per il settantennale, cosa hanno fatto? A un certo punto hanno detto, no, sai cosa? Adesso decidiamo che tutte le numerazioni sommano quelle delle varie serie che ci sono state. E a un certo punto hanno resettato completamente la numerazione dicendo, adesso la numero 500 è rotta. Dovremmo fare anche noi così, una cosa del genere. A un certo punto diciamo che saltiamo ed è il numero N.
Possiamo fare così o possiamo fare metodo DC e dire che subentra una crisi e ripartiamo da un numero, da New 52.
Sì, no, si potrebbe fare anche la seconda stagione, ma per dividere tra la prima e la seconda stagione, a parte che le stagioni dovrebbero durare più di un anno e mezzo, come abbiamo fatto noi finora, e poi in secondo luogo, come dire, dovremmo avere una pausa in mezzo tra una stagione.
Lusso che noi non ci vogliamo permettere.
No, assolutamente. Poi moriremo, prima o poi, ma questo è un altro discorso.
Tra l'altro abbiamo, per complicare ulteriormente le cose, gli speciali non è che sono uguali tra di loro.
Bravo, perché abbiamo le polarità inverse, le stelle polari,
gli speciali avevamo propriamente detti.
Avevamo i consigli polari che ormai sono diventati le polarità inverse. cioè, gli speciali, appunto, adesso a luglio preparatevi, perché comunque ci sarà lo speciale sul San Diego Comic Con virtuale. Mm-hmm. C'è stato lo speciale su The Last of Us, che vi ringraziamo, è andato benissimo.
Davvero.
Cioè, una cosa impressionante.
Siamo molto soddisfatti e contenti di questa cosa.
Esatto. E quindi, come dire... Sì, ci complichiamo la vita, dai, riassunto è quello.
Prima o poi finiranno anche i giochi di parole con Polo e quindi dovremo finire di fare...
Ma sai, tanto alla fine ci piazzi polare lì, funziona ugualmente, però vabbè, e per dire come ci complichiamo la vita siamo riusciti a fare 4 minuti di premessa assolutamente inutile, ma non importa.
E tanto dire che di roba da dire ne abbiamo.
Ne abbiamo, e quando parliamo di formule, sottoformule eccetera, non soltanto adesso abbiamo la formula delle polarità inverse, ma con questo episodio nasce una sottoformula di polarità inverse.
Però non avrà nessun altro nome.
No, è una polarità inversa, però è una polarità inversa un po' particolare, perché gentilmente alcuni editori ci hanno mandato dei loro prodotti appena usciti o in uscita. In realtà nel momento in cui voi ci ascolterete saranno usciti tutti, mm-hmm. Ma nel momento in cui stiamo registrando uno di questi è già uscito, l'altro invece esce proprio oggi, mm-hmm. Quindi diciamo usciti da poco, e ci hanno chiesto se volevamo leggerli e abbiamo deciso che ci faceva piacere e abbiamo detto perché non farci una polarità inversa un po' particolare. Quindi uno l'hai letto tu, no Giuseppe?
Sì, che è SS Tata, già con questo nome particolare, poi vediamo perché, di Walter Leoni.
E io invece, pubblicato da BD Edizioni. Sì. E io invece ho avuto il piacere di leggere Il Cubo dei Mille Mondi di Luffio, che è un esordiente per Bao Publishing. Quindi quello che abbiamo deciso di fare è appunto provare a fare questa cosa. Tu ne hai letto uno senza che io lo leggessi, io ho letto l'altro senza che tu lo leggessi e ce lo raccontiamo nel nostro solito modo, quindi senza dire le cose, senza non dire cosa non va e senza esaltare ciò che non è da esaltare, cioè, come facciamo noi? Quindi,
perché dovreste leggerlo? Perché dovresti leggerlo? Ne vale la pena? È come se appunto ci chiedessimo me lo consigli o non me lo consigli? Esattamente,
come abbiamo sempre fatto, soltanto che stavolta invece di dire abbiamo scelto noi qualcosa che sicuramente ci piace, abbiamo fatto un pochino un salto più nel vuoto. Dicendo ok, queste sono due nuove uscite che ci vengono proposte, vediamo anzitutto se piace a chi l'ha letta e poi prova a raccontarlo all'altro. Speriamo che vi piaccia, perché quando capiterà che ci venga mandato altro materiale da BD, da Bao, da altri, chi vorrà farlo, noi saremo assolutamente lieti di riprogettare questa formula anche in queste situazioni, non proprio ogni polarità inversa, ma quando capiterà ci sarà l'occasione.
Magari pubblichiamo, come sarà il caso, una recensione sui vari social.
Esatto. Esattamente, cioè cercheremo comunque di darvi un po' indicazioni. Ci sono i social, c'è il sito. Diciamo che ormai le cose da dire spesso superano lo spazio disponibile con gli episodi, per cui cerchiamo di indirizzare un po' adeguatamente. Allora, abbiamo detto da una parte SS Tata, dall'altra Il Cubo dei Mille Mondi. Continuo a dire, mi viene da dire dei mondi infiniti, ma è dei mille mondi. Andiamo in ordine cronologico di uscita?
Ok, iniziamo quindi dal Cubo dei Mondi, dei Mille Mondi.
Sì, esattamente, che è uscito il 22 maggio per Bao e come abbiamo detto è un'opera prima di questo autore che si chiama Luffio, ovvero Luca Fiore. Penso di aver capito da dove viene l'acronimo.
Dici? Ma secondo me riserverà delle sorprese, chissà.
Non lo so, è un artista genovese nato nell'89, quindi è più giovane anche di te.
Fanculo. Scusate, non so se si è sentito, spero di no.
Ha fanculizzato, lo dico io, non c'è problema. E appunto pubblica questa storia per Bao. Allora, inizio leggendo brevemente quello che dice la sinossi, giusto per dare un'idea, e poi andiamo su come viene resa. La sinossi dice: Alexander cataloga libri in una biblioteca di Londra, ma è anche l'eroe di un mondo che non conosce, o meglio, che non ricorda più. Cosa succede se grazie a un reperto magico si ritrova catapultato tra i pericoli di un continente parallelo che solo lui può salvare? Nel suo graphic novel d'esordio usano il maschile loro. Quindi mi disturba un po' questa cosa del maschile. Nel suo graphic novel d'esordio, Luffio racconta la sorprendente avventura fantasy di un ragazzo che dovrà prendere consapevolezza delle sue capacità per cambiare le sorti della realtà a cui appartiene, fra geroglifici, manufatti e misteriose architetture antiche. Questa è la sinossi.
La sinossi. Beh, mi sembra molto nei tuoi canoni come premesse. Londra, biblioteca.
Esatto, sostanzialmente è anche uno dei motivi per cui ho detto ok, me lo prendo in carico io, perché quando ho letto Londra, quando ho letto qualche cosa del genere, ho detto va bene, ci sta, può essere interessante per me. La cosa che per me avrebbe potuto essere un pochino più ostica, ma questa è semplicemente per una questione personale, è l'aspetto grafico. Nel senso che Luffy ha uno stile molto manga, molto manga style, quasi deformed in alcune situazioni, che per me può essere un finino difficile da seguire. È molto curato, è molto dettagliato, fa un lavoro assolutamente molto preciso e ha delle soluzioni grafiche estremamente interessanti. Soprattutto nelle prime pagine deve rendere l'estraniamento del protagonista e lo rendi in una soluzione grafica veramente affascinante. Vabbè, non è che sia un particolare spoiler, perché sono a pagina 7, quindi direi che stiamo parlando di pagina 7 di 176, quindi penso di poterlo tranquillamente dire. Mentre lui è completamente disegnato, colorato, è vestito, eccetera, tutte le persone attorno a lui completamente sembrano i robot che hai visto in Io Robot di Asimov, per dirtene una, ma con un colore beigeastro, beigiolino. Quindi sono totalmente informi tutte le persone. E questo mostra pesantemente l'estraneamento del personaggio, che si sente completamente distaccato da tutto il resto. Devo dire che come soluzione grafica è veramente buona, perché ti trasmette questa sensazione, soprattutto perché nel momento in cui distingue una persona diversa, la vede nella sua forma.
Ok, quindi già una buona soluzione per...
E devo dire che da questo punto di vista sì. E se andiamo a vedere l'intera rappresentazione grafica, di effetti estremamente curiosi dal punto di vista della presentazione, quindi i dettagli, la deformazione degli ambienti, i riferimenti sono veramente, veramente tanti, devo dire. Gioca tantissimo col colore, gioca tantissimo con le espressioni, e quello appunto può essere una cosa che a me magari è un fino meno allineata ai miei gusti, cioè le espressioni quasi deformed. È presente tipicamente negli anime, a me viene in mente Gigi la Trottola quando fa l'espressione assurda o cose del genere. In alcuni momenti usa quelle espressioni, e io già le odiavo in Gigi la Trottola, quindi tendenzialmente non mi piacciono.
Chiaro, è uno stile che in Occidente non... È più strano, se sei cresciuto con questa cultura qua, più alienante.
Sì, esatto. Ma devo dire che secondo me a chi piace questo tipo di stile ci si trova a casa sicuro, senza alcun dubbio.
Scusami, è un po' quello che accadeva con Kill Giants, perché ricordo che comunque Barbara aveva qualche espressione.
Sì, bravo, tipo. bravo. Ecco, lui lo stile di Kill Giants è molto più essenziale. Se ti ricordi che Akil Giant non ha molti dettagli, ha linee tratteggiate molto generiche e via dicendo. Invece lo stile di Lufio è estremamente dettagliato. Tant'è che certe volte, allora noi ovviamente l'abbiamo letto in virtuale, questi fumetti, e devo dire che secondo me stampato, o comunque con un file ad alta definizione, deve probabilmente avere una resa notevole, perché molti dettagli con un PDF tendono magari a perdersi, a non vedersi così bene, anche perché in alcuni casi le espressioni sono sui visi, ma non sono in vignetta a tutto schermo, sono a tutta pagina, appunto, sì, tutto schermo nel mio caso. Sono in vignette che magari occupano un quarto di pagina o un ottavo di pagina, quindi su uno schermo, io comunque l'ho letto su un iPad, per quanto grande, non essendo ad alta definizione, puoi perdere dei dettagli che secondo me su pagina invece possono rendere molto bene da questo punto di vista. Quindi, graficamente, per quanto non sia totalmente nelle mie corde, devo dire che le soluzioni, le idee, le rese sono notevoli. Paradossalmente sono molto più dettagliate le ambientazioni dei personaggi, proprio come livello di dettaglio nel tratto. I personaggi, appunto, proprio perché hanno quell'essenzialità anche quasi deform che ti dicevo, perdono un pochino da questo punto di vista, mentre le ambientazioni hanno dei livelli di dettagli che sono veramente quasi maniacali, secondo me.
E i fini della storia, questa cosa è funzionale? Nel senso... le atmosfere hanno rilevanza?
Sì, no, pesantemente. Diciamo che la storia è molto legata all'ambientazione, proprio perché questo viaggio nei mille mondi... Allora, ti dico, Londra, che tanto mi aveva ispirato, compare letteralmente in 8 tavole, 176. Per cui l'isola...
Mille mondi... Londra non è tra di questi.
Cioè, no, Londra c'è, ma è l'inizio, la storia parte, perché in realtà tutta la storia poi si ambienta in un mondo parallelo, uno o due mondi paralleli. Quindi Londra la siede, però tu sai benissimo quanto io ami Londra e quanto la mi piaccia come città. Devo dire che lo stile ha reso molto bene l'ambientazione di Londra. Mi ha ricordato un po', anche se lo stile è completamente diverso, ma in qualche modo mi ha fatto un po' quell'effetto. È presente come viene resa Londra nella carica dei 101?
Sì.
Come...
Ok, sì, come atmosfere, cioè come... sì.
Ecco, una cosa del genere. Mi ha dato un'impressione, mm-hmm. un'impressione come quella. Quindi,
un po' Liberty...
Sì, perché poi ci, ovviamente l'ha disegnata nuvolosa, l'ha disegnata, c'è anche la parte di pioggia, ma la resa è molto quella.
Quindi un po' anche Mary Poppins, volendo.
Sì, ma è più moderna, perché diciamo, forse è la Mary Poppins il ritorno di Mary Poppins.
Okay.
Però sì, ecco, diciamo che lo stile rende la Londra magari non proprio quella di oggi, ma comunque che ricorda. Ci sono quindi i double deck, ci sono vari elementi, ci sono anche varie libertà, perché diciamo che gioca più sui simboli che sulla vera resa di quel particolare angolo di un certo quartiere. Mm-hmm. Però nulla da dire.
È una licenza che...
Da quel punto di vista ci sta assolutamente, assolutamente. Quando poi invece il personaggio scopre, o in qualche modo inizia ad essere chiamato negli altri mondi tramite questo manufatto, che è il cubo del titolo, che lo trasporta in altri mondi, allora lì l'autore si scatena dal punto di vista grafico, perché adotta soluzioni che ovviamente nel momento in cui siamo nel mondo reale, chiamiamolo così, non avrebbero senso da questo punto di vista, e devo dire che ci si diverte molto. Alcune le ho trovate veramente molto azzeccate, alcune secondo me un po' meno. Diciamo che c'è una cosa che mi richiama veramente un po' troppo Iron Man, ma questa poi leggendola eventualmente si potrà capire, ma di nuovo si tratta di assolutamente gusto personale da questo punto di vista, e non mancanza della rappresentazione. Cioè, quella è una scelta che nella storia è così, quindi ci sta benissimo.
Scusami,
dimmi
se ti interrompo, però questa citazione che tu vedi di Iron Man mi fa pensare anche a questo cubo dei mille mondi, che un po' ricorda il Tesseract. Secondo te c'è qualche influenza?
Non lo so, sai che non te lo so dire, perché a tutti gli effetti l'utilizzo che ne viene fatto, sì, è un cubo molto potente, è un cubo che trasporta da un mondo all'altro, quindi se vogliamo vederlo in questo modo, l'influenza potrebbe anche esserci. È anche vero che di manufatti ultrapotenti è piena la narrativa fantasy.
Mm-hmm, chiaro.
Quindi, se vogliamo, è un elemento, è uno stilema di questo tipo di narrativa. Quindi può anche starci che sia assolutamente, assolutamente una coincidenza, anche perché poi l'utilizzo che ne viene fatto nella storia è molto diverso. Quindi,
ok, quindi magari più una citazione che non...
Può magari una citazione, magari l'idea che comunque... Perché si tratta di un manufatto che viene... che compare, ad esempio, in un set di reperti egizi che vengono mandati e che il personaggio deve smistare all'inizio, e si trova anche questo cubo. Quindi è anche probabilmente la semplicità. Mm-hmm. Alla fine il cubo è forse l'oggetto più semplice che tu puoi avere a disposizione come simbolo, no? In molti casi, quindi ci
sì,
può stare.
Ma se pensi anche a The Last of Us 2, a proposito, c'è una delle prime figurine che trovi è questo Tesseract, che è appunto un cubo proprio per questa sua capacità di viaggiare quadrimensionalmente, quindi probabilmente è quello.
Sì, quindi ecco, diciamo che secondo me la citazione è questa. Dal punto di vista della storia, cosa dire, è difficile raccontarla senza spoilerare, perché poi tra l'altro gioca tantissimo sulle rivelazioni, gioca tantissimo sulle scoperte. La storia è a tutti gli effetti la ricerca dell'identità da parte del protagonista, della propria identità. Il protagonista non sa davvero chi è, pensa di essere un qualcosa, ma è qualcos'altro. E il suo percorso è la scoperta di chi è veramente, e al contempo la classica lotta contro il male, che in qualche modo lo richiama. Quindi un po' un viaggio nell'eroe, viaggio dell'eroe, viaggio di scoperta. Quindi non vorrei entrare troppo oltre la descrizione della storia, perché sarebbe fare un torto a chi poi il fumetto lo vuole leggere, uh-huh. E all'autore stesso, che ovviamente immagino che preferisca raccontarla a lui e non farla raccontare in mezz'ora da questo punto di vista. Devo dire che i personaggi sono tanti, c'è una grossa differenziazione. E sì, in parte ci vedo molti degli stilemi che avevamo citato per il viaggio dell'eroe, uh-huh. Quindi il compagno di viaggio, quindi
il mentore,
che in questo caso forse ce n'è più di uno, forse in parte si fondono in una figura, cioè le figure non sono così dettagliate, sono un po' distribuite, ma tendenzialmente sì, le abbiamo, anche l'antagonista, che non sai bene se è un antagonista o meno, uh-huh. Ci sono un po' di aspetti. Devo dire che l'idea che mi sono fatto è che l'autore abbia voglia di raccontare altre storie in questo universo. Cioè, la storia in sé è abbastanza conclusa.
Il che è già qualcosa. Non finale aperto.
Allora, finale semi-aperto. Tipo, può essere finita qui, ma può anche continuare da questo punto di vista. Secondo me... La voglia che a me dà l'impressione che ci sia la voglia di scriverne altro, uh-huh. di raccontarne altro e di espandere l'universo. Soprattutto mi è sembrato che ci siano tante idee che potrebbe valere la pena approfondire ulteriormente, perché questo è un libro che in 176 pagine ti introduce i personaggi, ti introduce il pregresso, ti dà una definizione dell'ambientazione, ti mette davanti l'antagonista, ti mette davanti la crisi. E ti porta alla risoluzione della crisi.
Ok, quindi è un viaggio concluso.
Sì, in buona parte sì. Non è semplicissimo andare ad approfondire tutte queste cose, tutti questi elementi, soprattutto quando hai un personaggio principale e un tot di personaggi secondari che più o meno influenzano la storia. L'effetto è che, secondo me, c'è spazio per approfondire o i background o raccontando storie parallele, e non escludo che l'autore lo desideri, ecco, nel senso non mi sembrerebbe così impossibile. Sicuramente si vede che è un'opera prima, non possiamo dire di no. Ci sono alcune cose che su un autore che magari più smaliziato avrebbe limato meglio, magari su qualche dialogo o magari sulla resa di alcuni passaggi di ambientazione o di sceneggiatura. Mm-hmm. Sicuramente qualcosa la si percepisce. C'è da dire che dipende anche chi lo legge, nel senso, io e te ormai siamo due persone pesantemente smaliziate, per cui alcune storie ormai le abbiamo, non dico già viste, perché ogni storia è a sé stante, però sicuramente l'effetto novità lo percepiamo molto meno. Mm-hmm. Rispetto a qualcuno che può avvicinarsi ex novo, o perché si avvicina ex novo al mondo dei fumetti, o perché si avvicina ex novo al mondo del fantasy, o a un certo stile. Quindi anche qui, da questo punto di vista, è veramente dipende da chi ci si avvicina. Se ci si avvicina una persona giovane, una persona che è incuriosita, secondo me ci si può divertire veramente tanto. Se ci si avvicina qualcuno che è cresciuto a Signore degli Anelli, a Harry Potter, ma anche alla saga di Bartimeus, forse potrebbe storcere un po' il naso, perché è più semplice rispetto a quel tipo di narrazione. Ci sta assolutamente. È una questione di target, è una questione appunto che comunque è un autore all'opera prima. Mm-hmm. Quindi,
sì, chiaro, poi parliamo ovviamente di saghe sviluppate proprio su decisamente più pagine, più anni, se parliamo di
bravissimo,
Harry Potter.
Bravissimo, quindi diciamo
anche
che...
Il primo Harry Potter alla fine aveva quei toni infantili che...
Esattamente.
Riletti poi dal settimo potrebbe...
Esattamente, ma poi tra l'altro qui non si parla proprio di toni infantili, mm-hmm. Si parla forse di registro. Se vogliamo, ci sono dei momenti in cui il registro è molto pomposo, perché il personaggio che lo usa tendenzialmente deve farlo, ma, come dire, è forse lievemente meno spontaneo rispetto a un registro che qualcuno più smaliziato potrebbe utilizzare, mentre in alcuni casi c'è un registro pesantemente molto colloquiale, molto da dialogo tra amici che sono per strada e lo usano. che funziona assolutamente, se quello è lo stile che vuoi dare, ci sta, però si nota, ecco, che c'è questo tipo di sia di stacco che di utilizzo. Però ripeto, in parte secondo me è una scelta stilistica, in parte può essere che ci sia qualche limatura legata appunto a un'opera prima che
ha un'esperienza che comunque deve arrivare,
che comunque ci può stare. Però ecco, io adesso tuttora lo sto sfogliando e ecco una cosa che mi sento di continuare a dire è che c'è una grossa ricerca sperimentale dal punto di vista grafico. Ad esempio, le costruzioni delle tavole, non c'è quasi una tavola costruita uguale alle altre. Assolutamente quasi nessuna, quindi non c'è griglia regolare, ma la griglia regolare ormai non si usa quasi più da nessuna parte,
ormai è però proprio vissuta come gabbia.
Però per dirti, sto sfogliando e mi ritrovo una tavola in cui ci sono quattro vignette molto estese in orizzontale e basse, e altre sei vignette a forma trapezoidale nella stessa pagina, in alternanza, quindi proprio a cercare di rendere una narrazione estremamente visiva e dinamica, da questo punto di vista. Io adesso non ho avuto modo di vedere il formato in libreria, quindi non so quanto sia grande l'edizione stampata, probabilmente nei dati che ci hanno mandato c'è scritto, quindi dopo magari vado a fare una verifica, ma secondo me questa è una di quelle cose che rende bene su un formato non eccessivamente piccolo, perché i livelli di dettaglio secondo me richiedono un bel formato visibile, e visivo, ecco, diciamo tipo la Artist Edition del Porto Proibito, tanto per rimanere in tema Bao, come d'altronde, se ti ricordi, Porto Proibito anche ha quella stessa situazione di dettaglio nei disegni, sì. di cui sto parlando adesso. Ecco, ad esempio qui mi ritrovo, sto vedendo una splash page a due pagine, con parecchie vignette piccole anche verticali distribuite nella splash page per rendere i personaggi che sono piccolini all'interno. Quindi proprio soluzioni sperimentali grafiche tantissime. È evidente che da questo punto di vista l'autore abbia un enorme background a cui si è ispirato, che ha voluto rendere, cioè da più fonti, perché non è una resa ecco, mentre il tratto, come ti dicevo, è molto mangaka, la resa, almeno per i manga che ho visto io, non è esclusivamente da manga. Vedo anche molto fumetto occidentale, molto di varie fonti, ecco, quindi non soltanto mainstream. Quindi secondo me è un pregio enorme. Dal punto di vista della storia, la storia sicuramente può appassionare, sicuramente può divertire, sicuramente può essere molto più a sorpresa per qualcuno lievemente meno smaliziato, se vogliamo.
Hai detto dei personaggi, sono molti e sono tutti caratterizzati bene.
Allora, la caratterizzazione dei personaggi è molto in costruzione, in divenire.
Ok, sempre per quel discorso che dicevi dell'allargamento, probabilmente.
Sì, secondo me sì. Non vengono quasi mai descritti, non viene mai detto questo personaggio è così, bene. Si definiscono molto con le loro azioni.
Ok.
In maniera molto, molto dettagliata. Anche qui, secondo me, c'è una descrizione molto anime, una resa molto, molto da anime come resa dei personaggi. Sai che io, almeno da quello che mi ricordo di anime, ne ho visto qualcuno non tantissimi di recente, di solito la costruzione, la tridimensionalità dei personaggi avviene sul lungo periodo.
Sì.
Si parte da una base abbastanza immediata e poi il resto viene a seguire,
snocciolato dopo,
viene snocciolato. Ecco, secondo me c'è un approccio molto simile da questo punto di vista. Lo stesso personaggio principale, d'altronde, deve scoprire chi è e scoprire la propria identità man mano che va avanti. Quindi già quello, diciamo, ecco, per definirla bene, i personaggi vengono definiti man mano che il personaggio principale, Alexander, definisce se stesso e il suo rapporto con loro.
Ok, quindi come riflesso
della
sua identità.
Direi di sì. Questa forse è la resa migliore che posso darti come idea di come vengono resi fuori. E quindi, appunto, io direi che ho detto praticamente tutto quello che potevo dire senza spoilerare.
Come influenze, al di là appunto di quelle, al di là di quelle mentali, generiche, sì, sì. Ti viene in mente qualcosa di specifico?
No, tipo, onestamente no, nel senso che se dovessi parlare dei dettagli, mi verrebbe in mente forse un Arthur Adams, come livello di dettaglio, anche come livello di tratto, sempre sugli sfondi, perché invece, perché Arthur Adams... Sì, devo dire che Arthur Adams ogni tanto ha avuto anche qualche tratto manga sui volti, quindi forse non è poi neanche così azzardata come ipotesi. Sì, se dovessi citarti un... non penso che sia un'influenza, penso che sia una similitudine. Se dovessi citarti l'autore che più in questo momento mi viene in mente come associazione, è un Arthur Adams. Qualche tratto dei visi, ma io non l'ho mai letto, ho soltanto visto qualche... tratto, qualche tavola, mi ricordo Uscire Tora come tratto dei visi.
Ok.
Se dovessi citarti due cose. Direi che a questo punto diamo anche qualche informazione proprio dal punto di vista strettamente bibliografico, poi ovviamente vi metteremo i link nei dettagli dell'episodio, sulla pagina del sito, per l'acquisto di entrambi i volumi, link diretti, perché in questo modo potete andare direttamente a vederlo. Allora, però, giusto per darvi un'idea, in questo momento è ovviamente in vendita a 19 euro prezzo di copertina. Lo trovate 20 euro prezzo di copertina, però lo si trova anche a 19 su Amazon o su altri posti. Quindi stiamo parlando di un cartonato 19x26. Quindi, giusto per dare l'intera
scheda bibliografica.
Sì, l'intera scheda bibliografica. Se non hai altre curiosità, passerei a te la palla.
No, sei stato abbastanza esaustivo senza entrare anche tu nella zona spoiler.
Quella è difficilissima, quella è difficilissima, quindi vai.
Allora, anche a me è toccata un'opera prima. Anche se in realtà questo autore, Walter Leoni, non è nuovo ai fumetti, perché si occupa delle vignette satiriche di Fanpage.
Ok.
Si occupa delle vignette satiriche, quindi anche lo stile è quello. Ha fatto anche, ha una striscia, ha tutta un'intera pagina su Facebook in cui potete recuperarlo, che è Totally Unnecessary Comics.
Metteremo il link anche di questo, già che ci siamo,
dove c'è, se non ricordo male, Sergio l'orso bipolare, che ti si adatta molto bene.
Mi è appena dato del bipolare e del bear, va bene, ok, va benissimo, mi sa che questo è l'ultimo episodio di Polo Nerd.
Ma è un personaggio molto simpatico, credo.
Ok,
se è Sergio, credo di sì, comunque.
Ma pure cioè, così a gratis, no va bene, andiamo avanti.
E poi...
spero che vi sia piaciuto Polo Nerd, è stata una bella esperienza.
Dopo 62 episodi chiudi. E poi si è occupato anche, ha fatto anche una serie di strisce dopo che è diventato padre, relative a come cambia la vita appunto del genitore, e questo ha influenzato tantissimo poi la trama di SS Tata. Questo Walter Leoni, appunto l'autore del 75, quindi oddio, sono 45 anni, 44-45 anni,
un anno in meno di me,
appunto è alla sua prima graphic novel, al suo primo graphic novel, così abbiamo detto tutti e due. Di che cosa parla SS Tata? È lui lo definisce un romanzo distopico, satirico distopico. Mi confondo perché lui già nel prologo mette già 3000 parole sbagliate, lo chiama romanzo dispotico, romanzo distitico, quindi mi vengono in mente queste parole e quindi già mi manda in confusione, perché c'è questo prologo in cui lui spiega, racconta di come è stato contattato dalla BD, di come ha proposto questo progetto sulla falsariga della Fattoria degli animali di Orwell, quindi appunto un romanzo distopico, e di come lui in realtà poi abbia preso tempo, convinto di poterlo finire velocemente, e poi grazie al Covid è riuscito a terminarlo in tempo perché altrimenti non ce l'avrebbe fatta, e questo è giusto il prologo di questa vicenda. E il graphic novel è uscito il 24 maggio, esce oggi per giugno, scusate, okay. 24 giugno per noi che stiamo registrando, e è appena uscito in formato cartonato, 15 euro per appunto edizioni BD. Di che cosa parla? Questo titolo, già curioso, ovviamente fa il verso a SOS Tata, mm-hmm. Il programma, un programma famoso di La 7 in cui
degli esseri orribili entrano in contatto con altrettanti esseri orribili. E così esatto. Mi sono giocato chiunque.
Praticamente abbiamo detto Mary Poppins prima, e in pratica delle versioni cattive di Mary Poppins che entrano nelle vite di queste famiglie e insegnano a gestire ai genitori i propri bambini. Più o meno il pretesto è questo. SS Tata racconta di questo scienziato nazista pluricentenario in un'Italia dei giorni nostri, questo Klaus von Truppen, che cerca nel tempo libero di clonare Hitler da un ciuffo dei suoi baffetti. La vita di questo Klaus viene sconvolta in un
non deve neanche momento. Sapere come ha ottenuto il ciuffo dei baffetti.
È una storia molto divertente.
Ok.
Te lo posso anche dire perché non è nemmeno spoiler. C'è una bancarella, ora non mi ricordo, credo in Cile o in Perù, che vende baffi di personaggi famosi.
Ok.
Dall'altro c'è un'illustrazione bellissima a fine libro di questa bancarella.
No, tra l'altro mi è venuta appena adesso l'associazione. Tu l'hai vista ad un patrol?
Sì.
Ti ricordi?
Sì.
Sai a cosa mi sto riferendo in questo momento? A quella cosa disgustosissima del mangiabarba.
Sì. Va bene, grazie per avermi ricordato. Prego.
Ti ricordo cosa mi hai detto poco fa adesso. Adesso le paghi tutte.
Ricordiamo peraltro che la seconda stagione di Doom Patrol uscirà.
Esce domani rispetto a quando stiamo registrando esce
25 esce giugno.
Non vedo l'ora. Vabbè, scusa, vai avanti.
E quindi questo Klaus, appunto, questo scienziato vuole clonare Hitler, ma i suoi progetti vengono rovinati dal fatto che la sua bis nipote gli lascia la bambina, la figlia di questa sua bisnipote, quindi la trisnipote di Klaus, in affidamento mentre lei è un anno via. Questa bambina è una bambina di colore, okay. Quindi questa bambina di colore viene affidata a un nazista, a uno scienziato nazista, okay. E ovviamente cambia totalmente la vita di questo scienziato. Questo è il canovaccio generico della trama, e molto importante è l'ambientazione, oltre che il cambiamento di Klaus stesso, perché mm-hmm. L'Italia in cui si muove questo scienziato nazista è fondamentalmente un'Italia non troppo lontana da quella poi reale, perché abbiamo un politico che fa finta di non essere nazista, ma propone appunto un partito che ha uno strano fiore uncinato come simbolo, che lancia praticamente i suoi anatemi contro l'immigrazione, che accusa di oddio, di liber- non di libertà di parola, cioè di non rispettare la libertà di opinione quando viene tacciato lui di nazismo. Se vi ricorda qualcuno, ovviamente se ve ne ricorda diversi, è proprio quello lo scopo. E
no, non so di cosa davvero tu stia parlando, non capisco. A chi ti riferisci?
Non lo so, però ci sono diversi politici qui, uno in particolare ovviamente che è Salvini, ma ne vengono molti altri in mente leggendo, andando avanti nella storia. In pratica questo scienziato nazista è fondamentalmente poi quello più non buono, perché comunque non riesco ad associarlo a nazista, più schietto, più, okay. Più onesto, mettiamola così, quello meno meno cattivo, quello meno ipocrita, quello forse più coerente. Okay. E che ha uno sviluppo ovviamente più positivo rispetto agli altri, perché poi ovviamente essendo un romanzo satirico, comunque il finale è un finale positivo. Si ride in diversi momenti, lo stile è uno stile molto zicchiano, se vogliamo, molto Silvia Zicche.
Ok, quindi molto, molto espressivo ma sintetico.
Sì, esatto. Okay. Non è come, non vi aspettate, ecco, Zero Calcare, sia nei fumi che sia nella struttura, proprio nel registro stilistico dei disegni, ma neanche nel registro linguistico del ridere. È una comicità diversa.
Ma anche ben venga, perché ci torna utile il fatto di avere una bella differenziazione tra gli autori satirici in Italia, cioè meno cloni abbiamo, meglio è.
Sì,
ben venga, ecco, assolutamente.
Si sente il fatto che lui venga da delle strisce satiriche, okay. Quindi ha anche i tempi delle strisce satiriche, è un po' tra Silvia Zicche, anche lì come comicità, e magari Leo Ortolani, anche se Leo Ortolani ha una gestione nettamente diversa, però dovuta anche alla sua esperienza,
certo.
E al fatto che sia toscano, questo diciamolo, perché ovviamente i toscani, come fanno ridere i toscani, poca roba, i comici toscani, hanno rovinato questo paese. Lui è di Orvieto in realtà, Walter.
Spieghiamola Leone. Che è una citazione.
È una citazione di Boris, ovviamente.
Perché se no qualcuno pensa che sia una tua affermazione.
No, ho vissuto in Toscana e posso confermare che amo i comici toscani, non tutti. Walter Leone in realtà appunto è di Orvieto, quindi non ha niente a che fare con la Toscana. Tra l'altro credo che Leo Ortolani ora viva a Parma, se non ricordo male, quindi ha solo l'origine pisana.
Ci sta, credo. Ci sta, mi sembra.
Credo, se
sì, mi sembra, sì, no, sì, sì, può essere, però vabbè.
Diciamo. Comunque, dettagli, digressioni che non c'entrano nulla. La graphic novel è parzialmente in bianco e nero. Inizialmente ci sono delle vignette colorate, in particolare all'inizio c'è il rosso, soprattutto nelle svastiche o in questi fiori uncinati o in queste eliche uncinate, e piano piano però, man mano che evolve anche la personalità del protagonista e che la bambina trasforma il protagonista, aumentano anche i colori. Cominciano ad arrivare i colori all'interno delle vignette fino a poi l'esplosione finale nell'epilogo. Ci sono diversi riferimenti anche pop, al di là di quelli all'attualità dura e pura della politica. Ci sono dei riferimenti ad Heidi molto importanti.
Heidi sta tornando tra come si dice, tra il
Don
Alemanno che ha fatto Nazi Vegan Heidi, eccetera. Heidi è tornata.
Ma guarda che è un riferimento molto molto ambito, e qui è inserito molto bene all'interno della storia, e devo dire che è vero, puntare sull'emotività è facile, però ed è una, può essere molte volte una scappatoia. Devo dire che qui è giocata bene, sia sulla questione della bambina, sia sulla questione del passato di Klaus, quindi di questo scienziato, ed è molto importante. Per quanto riguarda l'aspetto critico, è vero che c'è una critica chiaramente alla destra italiana, ma non si salva nemmeno la sinistra, perché
strano,
nei talk show ritratti, e poi parlerò anche della questione dei media, perché c'è anche una forte critica ai media, nei talk show in cui vengono invitati questi esponenti di destra e di sinistra, quelli di sinistra chiaramente vengono ritratti come effettivamente sono, e così proprio abbiamo gettato qualsiasi
Polonair chiude perché ci fanno chiudere
censura, ecco, a proposito di libertà di opinione, e come dei pusillanimi, come delle persone che non riescono a leggere, ad avere un contatto con il paese, con un paese che in realtà si lascia trascinare dal populismo, perché nel frattempo la sinistra non riesce a proporre valide alternative, ma si attacca, anziché attaccare per esempio le idee meschine di questi personaggi della destra, attacca il congiuntivo sbagliato dell'avversario politico,
certo.
Ok, quindi e la gente va dietro a questa cosa, quindi dice: ah, è vero, ah, ha sbagliato il congiuntivo. Mentre invece, quando criticava il fatto che dell'immigrazione, invece erano tutti contro l'immigrazione. Quindi non si salvano né destra né sinistra. Tant'è che poi alla fine la critica rimane, non c'è una soluzione di questo aspetto. Se non all'interno del personaggio stesso, quindi di questo tipo di cambiamento. Ti dicevo che c'è anche una critica ai media,
sì.
Che secondo me è già evidente, tra l'altro, nel titolo. Il titolo è sì, è vero, è una butada alla fine su SOS Tata, però molto viene fatto pesare molto l'approccio dei media a queste tematiche e a quello che fanno vedere i media. Diciamola alla latina, ogni volta mi confondo, i media, rispetto al megafono di chi vogliono essere,
certo,
okay? Di quali idee vogliono essere e quindi di come cambia la cosa. C'è, devo dire, il rischio, e soprattutto all'inizio è un po' pesante la questione retorica. È un rischio che la satira ovviamente spesso si accolla. Certo. Soprattutto per poi portare al risultato comico, a satirico più che comico. Però devo dire che rispetto alle punte iniziali, tutti i ricordi ne avevamo parlato, nella parte finale questo aspetto si perde molto e viene giocato per bene. Quindi anche qui c'è forse un'inesperienza sul lungo, sulla lunga graphic novel, dovuta probabilmente anche a questo registro.
Quante pagine sono? Non ricordo.
Sono 143, che okay. Non sono tante, però lunga intesa rispetto alla striscia satirica.
No, però non sono neanche poche, comunque. Mm-hmm. 140 pagine, una storia che soprattutto dal punto di vista di un certo tipo di storia come questa non sono facilissime da gestire, quindi ci sta come...
Sì, come c'è una buona divisione dei capitoli, anche se non c'è proprio una paragrafazione, quindi comunque si riesce a staccare in alcuni momenti e riprendere tranquillamente e appunto si sente un po' che viene da strisce più corte, però gli si perdona proprio perché è la prima opera. A me è piaciuto molto, ha dei momenti molto divertenti e ne vale la pena, fa riflettere sicuramente su una situazione che lui, l'autore all'inizio di questo prologo, quindi dove ha più libertà di esprimere fuori dalla narrazione quello che pensa, lui dice: io posso raccontare questa storia anche se la satira invecchia rapidamente, perché la satira, certo, è legata ad aspetti di attualità e quindi invecchia rapidamente. In realtà in Italia l'attualità è talmente vecchia, è talmente rivoltantesi su se stessa, che è una cosa che posso tranquillamente fare, perché è un eterno ritorno dell'uguale, appoggiarsi sempre a questa idea un po' più populista, e quindi dice non ha questo rischio di invecchiare precocemente.
Beh, d'altronde ha ragione, perché se tu pensi, e qui sottolineiamo una nostra gravissima mancanza, una delle tante che dovremmo prima o poi coprire, pensa a Sturmtruppen.
Sì, caspita.
Pensa a come Sturmtruppen letto ora sia attuale.
Sì.
È vero che Bombi era un dannato genio, ma pensa quanto sia attuale. E stiamo parlando di un fumetto anni 70-80. Quindi stiamo parlando di 40-50 anni fa.
Ma lo stesso Andrea Pazienza, senza andare lontano.
Esatto, esattamente. Quindi ha perfettamente ragione a questo punto di vista. E comunque ci siamo ripromessi a questo punto che dobbiamo fare un episodio su
Sturmtruppen. Per forza.
Cioè, necessario, necessario. Però ha perfettamente ragione da questo punto di vista, proprio perché noi sembriamo non imparare mai, sembriamo ricicciare costantemente le stesse situazioni, al limite peggiorandole.
Sì, 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 esatto.
Cioè, se puoi, partiamo, come era andata l'altra volta, dai, facciamo un po' peggio. Tendenzialmente funziona così, quindi ci sta. Senti, l'equilibrio tra la parte di denuncia e la parte di divertimento puro com'è? Funziona? Ti sembra troppo sbilanciato in certi casi?
No, devo dire che funziona, anche perché nel momento in cui appunto c'è il rischio che la retorica diventi troppo pesante, poi subentra il momento comico e quindi lo riesce a bilanciare quell'aspetto lì. Ci sono dei momenti un po' ridondanti, alcune ripetizioni, che però servono anche a costruire un romanzo lungo. Ci sta, e anche e soprattutto a costruire il personaggio, più che altro per quello. Come dicevi, però, appunto, questa cosa della denuncia sociale, gli amici della BD ce l'hanno mandato proprio a seguito dell'episodio con Marco Rizzo sulla denuncia sociale, sul fumetto sociale, e rientra proprio in quest'ottica qua. Loro infatti ce l'hanno mandato per questo, e effettivamente noi forse, sì, ne avevamo parlato con Zero Calcare per quanto riguarda le questioni di esterne all'Italia, però in effetti c'è un, quando avevamo parlato di Marco e delle opere di Marco, chiaramente parliamo di opere più serie, invece c'è anche questo tipo di narrazione satirica.
Sì, che ad esempio a me viene da citare pesantemente Doonesbury.
Sì,
Doonesbury, che se non avete mai letto, purtroppo in Italia arriva poco e male, adesso non so neanche se viene pubblicato, ma Doonesbury è la striscia satirica di denuncia politica più longeva, penso, mai uscita negli Stati Uniti, perché è dagli anni 60 che esce, adesso esce una volta ogni tanto, non è regolare, ma è un fottuto capolavoro. Cioè, bellissima.
Ma pensiamo ad Altan da noi.
Certo. Solo che, ad esempio, Altan è molto più vignettistico, cioè Altan è vignetta,
sì,
quasi
anche se ha qualche opera più lunga.
Sì, però diciamo che tendenzialmente molto più spostata in quella direzione. Se parliamo di storie di denuncia vera e propria, vabbè, in Doonesbury parliamo di strisce addirittura collegate, perché i personaggi invecchiano, crescono ed evolvono nel tempo. Ma comunque stiamo parlando di storie che fanno denuncia dinamica. Lì forse più legata alla realtà, in questo caso, nel caso di SS Tata, più legata alla realtà come trasposizione della realtà in un eccesso che poi non è così lontano dalla realtà.
Purtroppo no. Appunto riesce anche a renderla abbastanza plausibile come spettro. Poi ovviamente ci sono delle esagerazioni e ci mancherebbe, per
Senti,
fortuna.
Che tipo di comicità ha? Nel senso, stiamo parlando di una comicità situazionale, di una comicità di battute, di un mix delle due?
Direi più situazionale.
Ok.
Direi più situazionale, poche battute, allora, onestamente non mi ricordo precisamente, però sì, più situazionale. Molto, ora per esempio lo sto vedendo, sì, è proprio più anche mimica nelle gestioni, sì. No, è proprio situazionale, non legata alle battute. Principalmente quella.
Ok.
Poca roba, lo sto guardando ora. No. E, anche sulla... è molto bella questa cosa che nessuno dei personaggi rimane quello che sembra.
Ok.
Tutti i personaggi che appaiono alla fine si rivelano essere qualcos'altro.
Ok, incluso il protagonista, come dicevi.
Sì, assolutamente, il protagonista per primo, la vicina di casa, il vicino di casa, la nipote, la bisnipote, la madre della bambina, lo stesso politico di destra.
Quindi... Però stai dicendo che comunque non cade nel buonismo facile, passiamo al tema, anche se il termine buonismo mi sta molto sulle palle come termine.
Allora, sai dove andare a parare, che è il motivo per cui poi alla fine ho parlato della trama così. e alla fine importa sempre come la storia è già raccontata, certo, importa certo. sempre come la racconti. Ci sarà sicuramente, come vi ho detto, un cambio, però lo accetti che vada a finire così, ecco, perché comunque te lo rende in maniera plausibile.
D'altronde abbiamo avuto un bellissimo cambio, rimanendo in tema, in Jojo Rabbit, quindi possiamo...
Assolutamente, in effetti ci sono diverse, potrebbe essere, analogie tra i tre percorsi, possiamo vedere...
Beh, è un paragone della Madonna, perché Jojo Rabbit è un capolavoro, se non l'avete visto... Cioè, Jojo Rabbit è un dannato capolavoro.
Assolutamente, adatto soprattutto ai tempi nostri, ai tempi moderni.
Sì.
Sì, ci vedo molte analogie. Secondo me, infatti, lui sarà anche contento di questo aspetto. C'è tanto amore per gli animali.
Bene, basta, allora mi sta già simpatico.
Non so.
Cioè io sono riuscito in The Last of Us ad essere spiaciuto per un cavallo e non per una persona, per cui...
Ah, ok, il cavallo di... ok, il primo. No, pensavo mi avessi già spoilerato.
No, parlavo del primo.
È vero, quella scena è tristissima.
Ecco, cioè nel senso, quindi, come dire...
E niente, ti ripeto, ci sono diverse citazioni, non solo al pop, ma anche ad alcune questioni storiche... più che questioni storiche ad alcuni dettagli storici, visto che lui è un nazista, tra l'altro stavo riflettendo che a me capitano sempre cose naziste
e stavolta te lo sei scelto te, cioè, hai detto ti va bene,
non so, per carità, il mio spirito di insegnante di storia e filosofia ne è contento, però due o tre domande io comincio a farne
e dovrei questa aggiungi ad Hannibal,
a Helsing,
cioè un pochino, cioè sono sempre più contento che registriamo remotamente, guarda.
ad esempio c'è un libro che legge Klaus alla bambina, che è un libro molto importante per la guerra civile spagnola, non è un riferimento scontato in una cosa del genere.
No, tutt'altro, mi sembra quindi di capire che oltre al voler raccontare c'è anche un essersi informato adeguatamente prima, cioè verrà o comunque saperne, mettiamolo giù in questo modo, se non ha fatto ricerca, comunque
sì,
si è basato,
diciamo,
su una buona
storia. Non c'è chiaramente un approfondimento storiografico serio, però ci sono degli aspetti, delle citazioni che ti fanno capire, ok, che ti contestualizzano bene questi, anche i cambiamenti stessi che stanno avvenendo, perché lui lo legge in un determinato momento questo libro. E... alcune cose che magari sembrano meno importanti poi assumono importanza alla fine, un'importanza relativa, ma comunque alcune cose che sembrano delle gag poi tornano importanti alla fine, sempre sotto forma di gag, ma comunque con un'importanza aumentata. E ripeto, secondo me ne vale la pena leggerlo, è un piacevole diversivo.
Ok, devo dire che... quindi diciamo che nel panorama, lo dicevamo prima, no? È bello che si differenzi in questo momento il panorama satirico barra comico del fumetto italiano, e fortunatamente inizia ad esserci un po' di materiale da questo punto di vista, perché abbiamo, cioè è inutile anche solo citarlo, Zero Calcare, ma abbiamo citato Leo Ortolani, abbiamo citato
Daniel
Queijo, abbiamo, come sembrava dire Queijo?
Ormai argentini pure noi.
E abbiamo citato Don Alemanno. Mm-hmm. Ovviamente, e appunto mi sembra comunque che ci sia, non ci sia una scuola
Silvia
Zicche, però già è una generazione, cioè già sono due generazioni diverse, nel senso che Silvia Zicche io la leggevo già quando alle superiori compravo il compravo Comics, no, c'era Comics.
Sì. E che tra l'altro lui, credo, no, forse Walter Leoni, non Comics, ma Smemorando, comunque siamo lì.
Sì, beh, sì, erano due concorrenti, diciamo, tra loro. Però io compravo Comics quando era ancora soltanto, non un'agenda, ma c'era questa rivista settimanale che usciva, che era proprio tipo un giornale, tipo Cuore, ma di comic, che pubblicava appunto Silvia Ziche e altre strisce italiane. Era molto bello, era veramente molto divertente. Ecco, mi colpisce pensare che non c'è più spazio per una cosa del genere in questo momento.
L'unica che credo sia ancora rimasta è Linus. Basta.
Forse sì, però Linus già è a rivista. Quella è proprio tipo un piccolo quotidiano. Era proprio il formato di un piccolo quotidiano. Era bellissimo, era veramente una cosa.
Potrebbe essere un esperimento interessante in un momento in cui i fumetti sono.
Esatto. Ai tempi, cioè, se ti ricordi il formato che aveva Cuore, adesso non so se esca ancora Cuore, ma penso di no.
Credo
di
no.
Ecco, aveva un formato molto simile a quello di Cuore. Però era appunto fumetti, erano strisce comiche, qualche cosa, qualche vignetta, qualche cosa. Era veramente, veramente gradevole per quanto mi riguarda.
Come siamo vecchi che ci piace la carta.
A me anche il digitale, come sai, quindi io sono vecchio e nuovo tutti insieme. E Silvia Ziche veniva pubblicata anche lì, cioè nel senso Silvia Ziche è una artista ben radicata. Anche Ortolani è un artista ben radicato, ovviamente. Anche Zero Calcare è un artista ben radicato, però sono generazioni diverse. Ortolani è già una generazione prima di Zero Calcare. Don Alemanno.
Dopo Silvia Ziche, non lo so, non ci limitiamo Silvia Ziche, può essere che...
anche solo come date di uscita, adesso senza parliamo soltanto di date di pubblicazione, non di età anagrafica. Però tendenzialmente stiamo parlando di generazioni di artisti diversi. Mi sembra che pian piano adesso si stia formando una nuova generazione di artisti comici o semicomici, che però si sta costruendo un proprio pubblico separato. Non c'è sovrapposizione, non c'è clone. In questo momento io non vedo cloni di autori, vedo autori che si stanno facendo la loro propria nicchia.
Sì, sicuramente come uscite al grande pubblico, sì, e di graphic novel, su quello
certo,
sì.
Certo, assolutamente. Poi
è difficile, chiaramente, anche solo con le vignette differenziarsi, quello
esatto. Però ovviamente sul virtuale può esserci l'ira di Dio di cloni quanti ne vogliamo, ma dal punto di vista dei pubblicati mi sembra di vedere che ci sia uno spazio, e mi sembra di a questo punto poter dire tranquillamente che è uno spazio che a Walter Leoni probabilmente inizia ad avere suo. Tra l'altro adesso stavo sfogliando, perché a questo punto posso permettermi di sfogliare lievemente il coso, e mi colpisce molto perché è molto cartunesco come tratto, quindi molto esacerbato. Tra l'altro vedo anche un utilizzo dei colori originalissimo.
Sì, come ti dicevo, che poi cambia in base alla narrazione. Inizialmente è un bianco e nero con alcuni tratti rossi e gialli.
È molto affascinante, molto. Ecco, vedi, questo utilizzo della narrazione visiva che abbiamo visto sia per Lufio, e adesso sto vedendo appunto con Bartleoni, è notevole, perché c'è una bella volontà di sperimentare, che è necessaria, cioè non è soltanto un ti racconto la storia, ma voglio raccontare la storia sfruttando appieno il mezzo che sto avendo a disposizione. E mi sembra estremamente interessante come resa. Quindi non stiamo parlando soltanto di una denuncia, non stiamo parlando soltanto di un fumetto comico, ma anche di qualcosa di sperimentale che non mi dispiace. Mi dispiace come...
Volendo, possiamo usare un termine cinematografico, è la fotografia del fumetto stesso. I flashback, per esempio, hanno determinate sfumature di colore, quindi più scuro, più...
Sai, tra l'altro questo uso del colore, ti ricordi che l'avevamo citato anche con Marco, proprio per quanto riguardava le scelte che aveva fatto Lelio Bonaccorso a casa nostra? Soprattutto con alcune scelte di colore in alcuni momenti, eccetera. E qui mi sembra di notare comunque una scelta molto simile. Poi capisco i tuoi riferimenti a Silvia Ziche, perché effettivamente un po' il tratto me la ricorda in alcuni casi, però sì.
È molto cartunesco, ecco, non vi aspettate qualcosa di... oddio, anche le Ortolani alla fine, però ha proprio le scimmie, sono quelle
esatto, però devo dire che la cosa che mi piace molto è il fatto che un fumetto che bene o male vuole fare una denuncia seria pur ridendo, è fatto con un tratto così cartunesco, quindi facendo un forte contrasto.
Sì, ma c'è proprio l'idea di mettersi in gioco e di prendere in giro anche questa serietà della cosa.
Devo dire niente male. Beh, dai, devo dire che possiamo tranquillamente affermare che ci è andata abbastanza bene
con queste prime... Sì. Non so se chi ce le ha mandati aveva imparato a conoscerci durante queste puntate e quindi ci ha mandato delle cose che sapevano ci sarebbero piaciute.
O che comunque erano affini a noi, ma devo dire che ci è andata abbastanza bene. Quindi, ripeto, Il Cubo dei Mille Mondi, secondo me, è una storia che può piacere sicuramente a un pubblico giovane o sicuramente a un pubblico che ha voglia di un fantasy... magari non, sì, no, non mi viene da dire canonico, perché comunque di novità ne mette parecchie dentro, ma ovviamente sicuramente ispirandosi a un background ben definito e con delle soluzioni grafiche che possono piacere veramente tanto come cosa. E invece SS-Tata, mi sembra...
SS-Tata, sì, è rivolto sicuramente a un pubblico, penso, da come hai detto tu, un po' più adulto, comunque
sì,
che cerca...
Secondo me sì.
Tematiche più smaliziate, mettiamole così, e che vuole ridere e pensare a quello che sta succedendo, che stava succedendo in realtà prima del Covid, perché ovviamente poi lo stacco tra tematiche si sente, però che tornerà a succedere presto.
Beh, oddio, secondo me già siamo in ballo con altre cose, comunque
sì.
Guarda soltanto negli ultimi tempi sia tutto ciò che è venuto fuori col Black Lives Matter e tutto ciò che è venuto anche con discorsi di Stato e più o meno da abbattere o meno, direi che sì. Sì, sono argomenti che tornano sempre...
Abbiamo assolutamente bisogno di ridere di queste cose, perché sennò...
Abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno di vederle, abbiamo bisogno che non vengano nascoste, abbiamo bisogno di che ce ne siano tante, quindi assolutamente sì. Io direi che forse sarà uno dei episodi più brevi, ma senza fare spoiler, è difficile andare oltre. Direi che a questo punto possiamo ringraziare, prima di andare in chiusura, ringraziare di nuovo sia Bao Publishing che BD Edizioni per averci mandato queste letture che ci hanno fatto molto piacere. E speriamo che la formula... questa sottoformula delle polarità inverse sia piaciuta anche a voi che ci ascoltate. Fatecelo sapere, come ad esempio abbiamo ricevuto commenti pazzeschi per le stelle polari,
sì,
che stanno piacendo tantissimo. Fateci sapere se anche questa versione delle polarità inverse vi piacciono, perché anche a noi serve capire se è un buon modo per direzionare eventualmente le cose che ci vengono mandate o meno, quindi fateci sapere.
Beh, se vi dovessero capitare, ovviamente sotto mano, se volete comprare, spinti anche dalle nostre opinioni, queste due opere, queste due graphic novel, fateci sapere cosa ne pensate.
A noi, assolutamente, se siete interessa... d'accordo con noi, se invece vi pensate che abbiamo detto delle boiate assurde, assolutamente. Ribadisco, trovate sulla pagina dell'episodio, sul sito, il link alla pagina è direttamente nei dettagli dell'episodio, troverete i link per gli acquisti direttamente di entrambi i volumi, quindi non avete neanche il problema di andarveli a cercare, basta che entrate lì e potete verificare. Non ho controllato se esistono anche le versioni ebook, di solito Bao li fa, non ho verificato se anche BD
onestamente non lo so, io non mi ricordo se avevo detto il prezzo, ma è 15 euro.
15 euro, sì, l'avevi detto,
okay.
Quindi assolutamente sì. Adesso sto andando un attimino a controllare per verificare, poi mi fa morire Amazon che fa vedere che indica come copertina flessibile mentre in realtà è cartonato, però va bene. E, no, allora, per SS-Tata in questo momento esiste solo la versione cartacea, mentre per Il Cubo dei Mille Mondi a questo punto vado a controllare anche questo, perché ho detto che sì, Il Cubo dei Mille Mondi invece esiste anche in versione Kindle, per cui chi lo volesse leggere in Kindle può prenderlo a un costo che varia, ora che stiamo registrando, 8 euro, ma dovrebbe essere sugli 11,50. Quindi avete entrambe le possibilità. Passiamo alle coordinate?
Sì, per il resto, come sapete, potete trovarci su www.polonerd.net, dove c'è un bellissimo pulsante Sostienici, che non vi dico che ci servirà a comprare questi fumetti, perché ce li hanno mandati, però ci servirà a comprarne altri, oltre che a pagare le spese di gestione del podcast, che come sapete... ah, purtroppo abbiamo, non paghiamo invisibilità. Ecco,
mettiamola e vi così. Assicuro una cosa, voi avete gli spot, ogni tanto passano gli spot. Non è che ci vengano tantissime cifre da quegli spot.
Ecco, Sergio non ha comprato una Maserati, quindi...
No, ma neanche un pacchetto di gomma da masticare.
Nemmeno una Clio, nemmeno una bici, nemmeno il monopattino elettrico. Non ne ha approfittato nemmeno del bonus. Ecco. Per colpa vostra che non ci sostenete, ragazzi.
No, dai, non è vero. Un po' di donazioni ci sono arrivate, ringraziamo sempre.
È vero, però aspetta, fammi puntare sul senso di colpa.
Proprio così secco.
Allora, se proprio non vi mettete a sostenerci, perché giustamente non ci volete sostenere economicamente, potete però sostenerci mettendoci una valutazione su Apple Podcast e soprattutto lasciando una recensione positiva, sperando.
Non è positiva, non lasciatela, cioè ditela a noi se non vi piacciamo.
Fate una vostra stella polare su Polo Nerd.
Esatto. No, ecco, visto che siamo ancora, ormai questo è un tormentone, siamo ancora a 49 valutazioni.
Ragazzi, secondo me l'ho fatto apposta, vi sentite sì. Tra di voi, vedete, non gli mettete la 50esima valutazione.
Su Apple Co. siamo a 49, poi lo sapete che arrivati a 50 dirò che vogliamo arrivare a 100, però nel frattempo siamo a 49, ma è proprio brutto come numero 49. 7 per 6, cos'è 7 per 6?
Ma anche cioè... perché non è completamente in linea con gli ascolti, ragazzi, cioè veramente c'è un sacco di gente che non ci mette mi piace. Allora, visto che non conta che non è bastato il fattore pietà, adesso
adesso perdiamo gli ascolti, se vai avanti così perdiamo gli ascolti.
No, puntiamo sulla la religione cattolica ci ha fatto
male, appunto, però noi siamo abbastanza distaccati.
Vi prego, metteteci a 50, okay. Siamo tornati alla pietà.
Stiamo degenerando, va bene, ricordiamo, non ho sentito se hai detto quali sono gli account social.
No, non li ho detti, okay. Perché stavo facendo digressioni su digressioni. quindi ci trovate su www.polonel.net con il pulsante sostienici, trovate tutte le bio dei nostri ospiti con gli episodi linkati, ma soprattutto ci trovate su tutti i social, Facebook, Instagram, Twitter, e basta, credo.
Basta, cioè non ti bastano, non ti bastano?
No, facciamoli bastare, all'indirizzo @polonerdpod. Lì ci potete scrivere direttamente, se non ai nostri account privati, vi rispondiamo sempre e ci potete, cioè trovate tutte le novità sia relative a Polonerd, sia per esempio le recensioni o a momenti particolari, ci sono degli eventi della giornata, nuove uscite.
Esatto, ricordate che soprattutto seguendoci su Instagram avete la certezza di non perdere annunci a tempo breve, quindi se dovessimo decidere di fare un episodio in diretta o se dovessimo decidere, come abbiamo fatto un paio di volte, di fare una diretta a Instagram, lo scoprite lì, perché il podcast non vi permette di saperlo con tanto anticipo.
E poi ci sono delle storie bellissime.
Questo stai dicendo? Sì, è vero, ma come dire, proprio del tipo conflitto di interessi a go-go proprio, cioè veramente.
Ma ci sono dei quiz interessantissimi, delle curiosità interessantissime. Dai, che spingono per...
Ancora tirerà qualcun...
Vabbè, lo devo dire, dai.
No, è vero, però è proprio spudorato.
Basta, visto che non ci lasciano valutazioni, almeno.
Giusto. Va bene, a questo punto abbiamo sparato ancora più cazzate del solito, ma vi abbiamo consigliato due buoni fumetti da leggere, quindi direi che il nostro dovere l'abbiamo fatto. Grazie Giuseppe.
Grazie Sergio. E scusate, già che ci siamo, potete consigliarci anche voi dei fumetti di cui noi possiamo parlare poi alle prossime stelle polari. Molto, siamo molto ovviamente apertissimi.
Anzi, se ce le volete anche regalare, poi noi siamo ancora più contenti.
Stiamo ancora aspettando Amore e Guerra, la versione da 500 euro.
Aspetta e spera. Che mortaccioni.
Ciao Panini, vi aspettiamo.
Che mortaccioni che siamo. Ciao ragazzi, alla prossima.
Ciao.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link presenti nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio regolare. Grazie!